/radioweb presenta audio descrizioni, rubrica realizzata in collaborazione con Movie Reading e Artist Project.
Buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Questo si lascia Radio Web con il nostro pomeriggio che inizia proprio con Artist Project, Movie Reading e quella che è la loro rubrica ormai, diciamo, storica praticamente, perché è da tanto che c'è audio descrizione. La rubrica, tra l'altro, ricordiamoci, dà tantissime soddisfazioni. Abbiamo anche avuto con Vera, grazie a questa rubrica, dei riconoscimenti, quindi va sempre meglio, sempre più interessante questa rubrica, che anche oggi parlerà di tantissime iniziative utili. Sarà una scaletta molto articolata. Prima di scendere nel dettaglio però della trasmissione, ci tengo come sempre a fare un po' una panoramica di quelle che sono le modalità per ascoltare la nostra radio e soprattutto come interagire con noi, e fatemi partire come sempre anche dai saluti che devo rivolgere ai nostri tecnici, a Max e ad Alessio, che stanno mandando in diretta le nostre trasmissioni. Come vanno in diretta le nostre trasmissioni? Naturalmente sul sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ZAPS, la voce ascolta radio, oppure sulla pagina di Facebook dove trovate il nostro video e dove potete anche commentare, se volete, naturalmente in base a quello che state ascoltando, se avete anche delle domande sui temi che affrontiamo nell'arco di questo pomeriggio, che durerà come sempre 2 ore e mezza, con partenza adesso e termine intorno alle 18:30. E oggi andremo, come sempre, i terzi martedì del mese, a parlare sia di audiodescrizioni, sia dopo con la rubrica Boomers vs Millennial, e in chiusura invece ci tengo anche a dirvi già da ora che parleremo a proposito di cinema della Rivoluzione Silenziosa, che è un docufilm del regista Claudio Rossi Massimo, che sarà con noi e che parla di Luigia Tincani, che è l'unica donna in Italia ad aver fondato una università, e questa università è la LUMSA di Roma. Dicevo, quindi, sul sito dell'Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti, sulla nostra pagina di Facebook, dove trovate il video che potete anche condividere, altrimenti potete ascoltarci tramite la app di /radioweb di Erasmo Di Donato, e un'app gratuita che va bene sia per sistema iOS che Android, oppure ancora attraverso Alexa o qualsiasi altro assistente vocale aspettate un attimo, ecco, problema microfono mio, sto ferma, scusate, questo è il bello della diretta, avevo un rumore nelle orecchie. Oppure attraverso un assistente vocale basta scaricare le skills da Alexa e appunto poi dire i comandi ascolta /radioweb o apri /radioweb, e noi saremo con voi ovunque voi ci vogliate ascoltare e portare. Questo per quello che riguarda appunto le informazioni legate all'ascolto. Se non fate in tempo, ci state ascoltando, ma non fate in tempo ad intervenire nelle nostre trasmissioni, ad ascoltare tutta la trasmissione, nessun problema, perché troverete i nostri podcast, come sempre, caricati sulla pagina di Facebook, oppure li potete andare a cercare sul sito, sull'archivio del sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, proprio nella parte archivio multimediale. Basta digitare /box, in questo caso audio descrizioni Boomers vs Millennial, e troverete tutte quante le puntate regolarmente caricate. Un'altra cosa che vi volevo dire è il canale YouTube invece, che è sempre aggiornato con tutti quanti i nostri contenuti, con le interviste che naturalmente ogni settimana facciamo e carichiamo, quindi anche di nuove, ma c'è anche tutto il regresso, quindi potete trovare anche tutto quello che c'è di vecchio, quindi non solamente quello che c'è di nuovo. Direi che siamo infatti pronti per iniziare, e quindi vado subito a dare la parola alla nostra Vera Arma di Artist Project di Movie Reading, che è collegata con noi, e non so se c'è anche Giancarlo Caffarella. Buon pomeriggio, Vera, intanto.
Buon pomeriggio, Chiara, e buon pomeriggio a tutti gli /ascoltatori.
Ben trovata. Intanto siamo
trovata.
Ho visto una scaletta molto molto interessante oggi. Ce la racconti?
Sì, abbiamo vi vado a illustrare brevemente la scaletta di oggi. Tra poco ci colleghiamo con Giuseppe Carboni, produttore esecutivo delle cicogne di Chernobyl. È un prodotto molto interessante non solo per il titolo, ma anche per tutta la parte progettuale legata all'associazione, all'organizzazione di volontariato Cittadini del Mondo Cinema per il Sociale, che ci faremo appunto illustrare proprio da Giuseppe. Poi ci collegheremo con lo sceneggiatore di Uno sbirro in Appennino, Fabio Bonifacci, che alcuni ricorderanno, alcuni dei nostri ascoltatori, perché è stato anche lo sceneggiatore e autore del soggetto di Si può fare, uno dei primissimi film audiodescritti in Italia e al quale sono anche particolarmente legata perché è stato il mio primissimo film audiodescritto, quindi sono molto molto felice di averlo ospite oggi. E poi ci colleghiamo invece con Niccolò Centioni, attore dei Cesaroni in Ritorno, per questo attesissimo ritorno appunto di una serie amata e seguitissima e che ci attendiamo abbia, continui ad avere un grandissimo seguito. Non sarò io ad intervistarlo, sarà Flavia Caputi, collega audiodescrittrice, che appunto avrà l'onore di intervistare Niccolò.
Bene, è come sempre una puntata molto ricca e piena di veramente tanti argomenti interessanti. Oggi non ci sarà Carlo, quindi.
Non ci sarà Carlo, quindi
lo salutiamo.
L'ultima volta ha preso troppo tempo.
E quindi è stato punito.
Quindi.
Povero Carlo. Va bene, dai.
A questo punto, ricordando quello che avrebbe detto Carlo, direi che possiamo anticipare, prima di collegarci con Giuseppe, quelle che sono le ultimissime uscite che trovate disponibili su Movie Reading. Prima tra tutte il film su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, che è disponibile da qualche giorno su Movie Reading, assieme a altre nuove uscite, Non è un paese per single, L'amore sta bene su tutto e Il figlio del deserto. Su quest'ultimo titolo, Figlio del deserto, stiamo aprendo una parte di sperimentazione molto interessante, su cui speriamo di potervi dare aggiornamenti nei prossimi mesi. Questo è un titolo non italiano, è un titolo straniero e stiamo sperimentando qualcosa che ha a che fare con la voce ma non prettamente con l'audiodescrizione e che speriamo possa essere testato e amato molto soprattutto durante le arene estive. Su questo vi daremo poi aggiornamenti nelle prossime settimane.
Sono molto curiosa ora, mi hai fatto proprio incuriosire come al solito. Bene, e allora iniziamo però seguendo la scaletta, che dici tu?
Bene, direi proprio di sì. Non so se è già collegato con noi Giuseppe Carboni.
Certo, già collegato con noi.
Bene.
Diamo subito allora, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, grazie di questa opportunità.
Grazie a te per aver accettato di partecipare e soprattutto per questo progetto molto interessante che ci trasporta in una dimensione del cinema molto importante per noi, che è quello del cinema per il sociale. Quindi partirei proprio da questo. Se puoi spiegarci che cosa fa Cittadini del Mondo Cinema per il Sociale e in che cosa consiste questo progetto.
Diciamo, Cinema per il Sociale ha, diciamo, lo scopo di raccontare storie vere attraverso l'esperienza dell'associazione, senza mai essere la Cittadini del Mondo in primo piano, ma lasciando lo spazio alle persone che hanno in qualche maniera incrociato la loro esistenza con le nostre attività. Questo vale per il grande movimento di accoglienza del progetto Chernobyl, dove abbiamo un bellissimo documentario che sta avendo anche abbastanza riscontro nei festival. Così vale anche per le storie di donne immigrate oppure il dialogo interreligioso. Sono tutte storie in cui in qualche maniera il documentario mette al centro delle storie personali, ma persone che in qualche maniera hanno incrociato la loro esistenza con le attività sociali che facciamo come associazione.
Bene, questo titolo, Le cicogne di Chernobyl, è un progetto che avete sviluppato in collaborazione con Rai Tech e Rai Sardegna e che riguarda l'accoglienza di moltissimi bambini provenienti da Chernobyl, un numero veramente incredibile di cui io non ero assolutamente a conoscenza.
Sì, questo diciamo che dopo il disastro alla centrale nucleare, voi ricorderete che anche noi eravamo come italiani, eravamo in qualche maniera coinvolti. Io ricordo che ero un ragazzino, era proibito bere il latte fresco oppure le verdure a foglie larghe e via dicendo, però chiaramente immaginate qual è stata la conseguenza nei paesi che erano vicini. In quel caso pur Chernobyl trovandosi in Ucraina e a pochi chilometri dal confine bielorusso, per cui ben il 70% delle radiazioni è caduta in territorio bielorusso. E diciamo che il progetto di accoglienza temporanea era un modo anche di aiutare i bambini a superare quella grave crisi anche sanitaria, perché voi pensate che la forte presenza del cesio nell'atmosfera portava a un accumulo nel sangue e porta anche tuttora purtroppo con una diminuzione impressionante dei livelli di difesa immunitaria. E la grande solidarietà, soprattutto dell'Italia, ma di tutta Europa, ha portato al fatto che questi bambini, andando in zone non contaminate, con cibo sano, potessero perdere oltre il 50% del cesio accumulato nel sangue. I numeri sono impressionanti. Voi pensate che l'Italia ha accolto circa 700.000 bambini, 600.000 bielorussi e circa 100.000 ucraini, e l'Italia da sola ha ospitato oltre il 60% di tutti i bambini andati all'estero. Cioè, il nostro paese da solo ha fatto più del resto del mondo. E soprattutto la cosa che mi piace sottolineare è che è stato un movimento che ha coinvolto tutta l'Italia, tutte le regioni, le grandi città, le piccole città, grandi associazioni, ma anche piccoli comitati magari parrocchiali. Quindi è stato veramente quello che mi piace definire una diplomazia dal basso, una diplomazia popolare in qualche maniera.
Bene. È molto diciamo interessante anche il modo in cui lo avete girato e le interviste che avete organizzato. Come avete proceduto? Che tipo di contatti avete dovuto intessere con i protagonisti del documentario?
Diciamo l'individuazione dei protagonisti non è stata difficile, anche perché, come ripeto, noi raccontiamo storie che hanno in qualche maniera riguardato anche l'associazione, per cui noi come organizzazione di volontariato abbiamo accolto circa 10.000 bambini in Sardegna, per cui è chiaro che avevamo un casting, se mi passate il termine, abbastanza ampio, e l'obiettivo semmai era quello di cercare di individuare storie che potessero, purtroppo dovendo sceglierne solo alcune, rappresentare l'essenza del progetto e quindi raccontare casi diversi di chi è rimasto, chi è tornato, chi è rimasto per studiare e via dicendo. Quindi più che altro la difficoltà è stata quella chiaramente di trovare protagonisti che si mettessero in gioco, perché non è facile di fronte a una telecamera raccontare se stessi in maniera genuina, in maniera spontanea, e questo è stato il lavoro più difficile. E poi l'altro è stato quello di arrivare fino alle zone di esclusione. Voi sapete che ancora oggi tutto intorno alla centrale c'è un'area di 30 km dove non si può vivere, e noi siamo riusciti ad avere le autorizzazioni per arrivare nella centrale, nella parte di territorio bielorusso, e abbiamo avuto anche la fortuna di andare a rivedere le vecchie case abbandonate con un ex abitante che si è commosso rivedendo la sua casa, e così come l'intervista a un ex liquidatore, gli eroi che veramente hanno rischiato la loro vita per sostenere l'incendio della centrale. Ed è stata un'esperienza molto molto forte, perché veramente anche se le relazioni non le vedi, non le tocchi, per noi che eravamo la troupe italiana accompagnata anche dai colleghi bielorussi, abbiamo sentito un'aria pesante, una pesante che non tocchi con mano ma che senti nella testa in qualche maniera.
E in questa vocazione, diciamo, all'inclusione, il documentario avete tenuto tanto a che sia accessibile con sottotitoli e con audiodescrizione. Se sei d'accordo, direi alla regia che possiamo ascoltarci una clip e poi torniamo per commentarla.
In uno stabile industriale, una luce tremolante al neon rischiara due libri in cirillico accostati a un vecchio dispositivo elettronico. Nuvole minacciose si abbattono sulla landa. In prossimità dell'argine del fiume, irregolare e sabbioso, un edificio col tetto spiovente rosso. Nell'area non c'è traccia di veicoli o persone. Nello stabile, un orologio analogico da muro col simbolo dell'Unione Sovietica sul quadrante indica 1:22 di notte. Attorno alla struttura, un recinto di filo spinato. Una voce annuncia: inizio esperimento. Lo stabile è la centrale nucleare di Chernobyl. Il tubo fluorescente del neon illumina a intermittenza un soffitto dall'intonaco sfaldato. La voce, diffusa da altoparlanti, comunica temperatura in aumento. La luce, sempre più pulsante, rischiara una parete ricoperta da teli di plastica ondulati che celano forme indistinte. L'orologio segna 1:23. Su un pannello di controllo con indicatori di stato disposti in griglia, pulsa una luce d'allarme rossa. Esplode un reattore nucleare della centrale, sprigionando una fiammata intensa, altissima e irregolare. Un fumo denso avvolge la landa.
E allora, interessante, no? Ascoltare anche la parte con l'audiodescrizione, quindi la mia domanda è com'è, appunto, dal punto di vista anche suo, ascoltare il documentario, no? In questa versione audiodescritta.
Ora, vi dico la verità, io non ho chiaramente, è stata la mia prima esperienza di contatto con un'audiodescrizione e mi ha molto emozionato e dirò che dà qualcosa addirittura in più al film. E quasi quasi mi sentirei qualche volta di consigliare anche chi non ha il problema della vista di ascoltarlo oltre che vederlo, perché dà una sensazione ancora di maggiore coinvolgimento in quello che è stata che è la storia, quindi è molto molto bella. E poi voglio fare anche i complimenti anche dal punto di vista tecnico, perché noi avevamo molti cognomi stranieri nel film, è stato un lavoro duro, ma veramente chi ha gestito l'audiodescrizione l'ha fatto in maniera molto molto professionale, è veramente dall'idea, è quasi un audiolibro diventato ed è veramente bello, sono molto molto contento. E soprattutto mi piace sottolineare il fatto che quando tu racconti momenti come quelli della grande solidarietà che ha coinvolto tutta Italia, ma anche tante famiglie che magari al loro interno avevano persone che magari erano cieche o comunque ipovedenti, ecco, a dare la possibilità a tutti i protagonisti di questa accoglienza di poter vedere il film mi sembrava doveroso. Ed è importante.
È bello, questa è una bellissima decisione, che non tutti hanno questa sensibilità. E a proposito di sensibilità, io ho anche una curiosità. Lei prima raccontava del fatto che ha frequentato questi posti anche, no? Per molti ancora inagibili, ancora impossibili da visitare. Quali sono state le sensazioni che ha provato? Come è stata dal punto di vista personale questa esperienza?
Sì, è stato molto molto toccante. Poi quando siamo arrivati, le prime raccomandazioni, noi eravamo chiaramente senza mascherine, ma c'erano raccomandazioni tipo non calpestare forte, perché le radiazioni stanno nella polvere, non stanno nell'aria, per cui quando si cammina bisogna evitare di sollevare polveroni, bisogna evitare di raccogliere quello di cade a terra, o meglio se si cade bisogna decontaminarlo. Mi ha impressionato il fatto che una delle poche colture che si può fare, che si fa nella zona di esclusione, è quello della produzione del miele, perché le api in qualche maniera volando non toccano terra innanzitutto, e poi hanno quasi un sesto senso rispetto alle radiazioni. Pensate. E quindi non si tosano in vegetali che magari potrebbero essere radioattivi, tant'è vero che il miele prodotto in questa zona viene commercializzato. Devo dire la verità, ce l'hanno anche regalato, non ci siamo fidati, però, ma questo è un altro discorso. però è stato veramente,
io stavo per chiederlo, cioè questo lo dicono che le vespe, che le api riconoscono e uno si può fidare, o è una cosa scientificamente provata? Perché insomma un pochino è dubbio, no?
Diciamo che dal punto di vista commerciale quel miele prodotto ha superato comunque i test.
Ah, ok, quindi insomma
è un prodotto pulito, okay. Almeno è garantito dallo Stato, però
va
insomma,
bene. Però insomma, meglio.
E poi devo dirvi la verità, noi chiaramente avevamo una troupe mista, avevamo il regista, io ad accompagnare, avevamo il cameraman bielorusso, tutti i nostri accompagnatori bielorussi non sono voluti entrare nella zona di esclusione proprio perché viene sentito come un grande pericolo e quindi sfidare la sorte non è il caso. E quando siamo usciti, dopo che è stata ripulita la macchina che ci ha portato dentro e siamo stati in un albergo, tutti siamo sentiti un po' male. Sicuramente era la suggestione, per carità, perché è veramente molto impattante come esperienza, però resta un dato di fatto che abbiamo avuto tutti un po' di problemi di stomaco, di congiuntivite, insomma qualunque, quindi abbiamo avuto un po' di problemi, però per fortuna poi sono superati. Però ecco, è molto molto impressionante l'esperienza, perché ti fa vedere Chernobyl non è storia, è attualità, è realtà ancora oggi. Questo è il dramma, insomma.
È veramente, sì, lo è, veramente un dramma, diciamo, però è altrettanto bello che riusciamo a raccontarlo e farlo anche in questo modo. Quindi, comunque, grazie, ecco, per aver avuto questo anche coraggio di visitare, di decidere di raccontare questo tema, insomma, che non è semplice.
Sì, e poi devo dire che noi eravamo per esempio lunedì a Genova, ma domenica a Genova, il film sta girando tutta Italia, sarà a Gorizia, e ci fa enormemente piacere che nei Paesi Baschi sarà proiettato in tutti e tre capoluoghi di provincia. I Paesi Baschi hanno tre città come capoluoghi, sono Vitoria, San Sebastiano e Bilbao. E beh, nella settimana del 40° anniversario sarà un film italiano a celebrare o comunque a ricordare l'evento dei 40 anni che ricadono il 26 aprile, quindi il 26 aprile del 2026 saranno 40 anni dal disastro.
Mamma mia. Bene, bene. E allora, Vera, penso che possiamo ringraziare Giuseppe Garboni. Non so se tu hai altre domande.
Okay. Quale? Sì, l'ultimissima, dove sarà possibile vedere questo documentario? Che tipo di circuitazione o di presentazione avete previsto?
È un film che gira il cinema sociale, diciamo, qualche volta va al cinema, ma va dove c'è, diciamo, la socialità, nelle biblioteche, nelle università. Per cui abbiamo un circuito che è un po' a volte cinematografico, come a Gorizia, dove sta il Kinemax di Gorizia, a volte nelle università, nelle scuole, nelle biblioteche. Quindi in questo momento la prossima data italiana saranno Cuneo, sarà Gorizia, e se invece abbiamo molte date all'estero, a Berlino, in Spagna e in Belgio. Queste sono le date che abbiamo, per cui là purtroppo la loro iscrizione non ci aiuterà, però insomma penso che sia comunque importante averla.
Assolutamente. Allora, da parte nostra, noi ti ringraziamo e invitiamo tutti coloro che verranno ad assistere alle proiezioni a scaricare anche l'audiodescrizione, come tu hai detto, perché naturalmente l'audiodescrizione può essere di supporto a tutti. E noi ti ringraziamo ancora una volta per la tua disponibilità e ti facciamo un grande in bocca al lupo per questo progetto.
Un grande in bocca al lupo, sì, e buon
lavoro.
Grazie
a voi. Grazie e buon lavoro a voi. Grazie.
Grazie mille a Giuseppe Garboni. E allora, Vera, adesso ci spostiamo a un altro argomento.
Altro argomento, ma restiamo in qualche modo nell'ambito dell'indagine sociale, in qualche modo, e lo facciamo appunto con Fabio Bonifacci, che dovrebbe essere già disponibile ai nostri microfoni.
Ci sono,
ciao Fabio, buongiorno a te, buon pomeriggio. E no, io dicevo in apertura che sono particolarmente legata al tuo nome, alla tua figura, perché proprio la mia esperienza nel campo dell'audiodescrizione risale al tuo film Si può fare, che diventò un po' un motto, una bandiera, insomma, in quel momento in cui ci si affacciava, facendo i primi esperimenti di audiodescrizione cinematografica in Italia. E ricordo che ci siamo incontrati a Bologna, in Dimatica, proprio in occasione di una delle primissime proiezioni con audiodescrizione e sottotitoli, e quindi sono particolarmente contenta di incontrarti, anche se virtualmente solo oggi, per parlare di questo nuovo progetto a tanti anni di distanza, intitolato Uno sbirro in Appennino.
Esatto, intanto però diciamo che la cosa è reciproca, perché si può fare, fu anche il mio primo film audio descritto, nonché uno dei più amati fra tutti quelli che ho scritto, e quindi ricordo con molto piacere questo incontro. Insomma, è stata una prima volta per entrambi, poi non ci siamo mai più visti, però ci ricordavamo entrambi molto bene.
Sì, molto, una grande emozione. Come grandissime emozioni le sta dando anche questo tuo nuovo prodotto, questo progetto che è andato in onda dal 9 aprile su Rai 1 e che vede sempre Claudio Bisio nei panni del protagonista.
Sì, con Bisio abbiamo avuto una storia molto curiosa, perché praticamente ho fatto credo 9 film e 2 serie con lui. Ma per la maggior parte non li avevo scritti per lui, io scrivevo per un personaggio X che mi veniva in mente, e poi chi leggeva, produttori e registi, spesso diceva: ma questo sarebbe perfetto per Bisio. Lo mandavano a Bisio, spesso impegnatissimo, attore richiesto, che riceve 100 copioni l'anno, e li deve rifiutare molti per ragioni ovvie, non si può fare tutto. E gli piaceva e diceva: questo lo faccio. Quindi ci siamo trovati a lavorare insieme un sacco di volte. Questa dello sbirro in Appennino, che va su Rai 1 al giovedì, mi è particolarmente cara, perché ho unito i miei due mondi. Io lavoro nel cinema e nella televisione, ma non sono mai andato a vivere a Roma, vivo a Bologna e metà in Appennino, in questo piccolo paese dove sono nati i miei nonni, i miei avi per 10 generazioni, che mi è molto caro, dove continuo ad andare, e sono riuscito ad unire di uno sbirro in Appennino proprio la storia di un commissario che è Claudio Bisio, che viene mandato in queste zone per una specie di punizione, ma sono le sue zone di origine, ritrova il suo passato, intanto indaga sui casi gialli che raccontano quel mondo poco raccontato, perché l'Appennino è stato un po' dimenticato, ma secondo me è una delle radici culturali di questo paese, perché è un ambiente abbastanza uniforme, che va dalla Liguria fino alla Calabria, in cui viveva il 70% degli italiani. Io credo che in ogni famiglia italiana ci sia, quasi in ogni famiglia italiana ci sia un ricordo dell'Appennino, racconti dei nonni, una vecchia casa, un pezzo di terreno rimasto. Però è un mondo che abbiamo un po' dimenticato e che in queste serie si cerca di riscoprire, raccontando uno specifico Appennino, che è questo mostro di Bologna, ma anche cercando di raccontare dinamiche che sono proprie di tutta questa antica civiltà appenninica, che aveva tratti differenti in ogni regione, ma anche molti tratti in comune.
Ecco, questo è un tuo progetto recente o questa sceneggiatura ce l'avevi da un po'?
No, questo è abbastanza recente, ho finito di scrivere un paio d'anni fa, ma sono i tempi normali dell'audiovisivo, ma non è il primo tentativo, avevo già scritto 5 film sull'Appennino che non si sono fatti, era facilissimo portare tutto il baraccone su, ma io non ho mollato e questa volta ci siamo riusciti.
Lezione, non mollare mai.
Esatto.
Ma io in realtà poi non è che abbia una volontà da eroe americano che vuole solo una cosa, è proprio amore, cioè ogni volta mi dicevo: no, la smetto, tanto poi non si fa il film sull'Appennino, ma mi veniva un'altra idea, dicevo: ma no, questa la scrivo, dai, ma più proprio così, per passione. Alla fine è
andata. E secondo te perché è andata adesso e non in questi anni?
Un po' perché stavolta abbiamo trovato subito la presenza di Claudio Bisio, che è un nome che aiuta molto, e poi credo che se i tempi siano maturi c'è un'inversione di tendenza sull'Appennino. Ci sono in varie zone d'Italia coppie giovani oppure giovani artisti che magari non hanno redditi altissimi, che si sono spostati in Appennino inizialmente per i bassi costi, ma poi stanno ritrovando uno stile di vita che piace, che porta altra gente. Diciamo che il saldo demografico ha smesso di diminuire dopo 60 anni in Appennino. e stanno aumentando le persone, quindi è un momento, credo che stia iniziando una riscoperta, che non so quanto sarà vasta come numeri, ma esiste.
È un inizio, diciamo.
Esatto.
Che non è mai male.
Bene Fabio, allora ti sottoponiamo alla tortura dell'ascolto di un pezzettino di audiodescrizione e così ritorniamo un po' così alle origini e poi torniamo in studio e ce lo commentiamo assieme.
Un cielo terso domina una piazza grande circondata da portici e due iconiche torri pendenti sullo sfondo della città. Due uomini escono da un portone con pacchi e bagagli.
Vai Fosco, come sta? Pesano.
Passano davanti a un locale.
Uè Vasco, vai a Formentera con gli altri?
Magari.
Diceva a me comunque.
Vasco, stasera c'è una cena, vieni.
No.
Non sarai mica diventato un ragazzo serio adesso.
Fosco mugugna.
È un'amica di mia cugina.
Ciao Vasco.
Un'altra donna ammiccante.
Buongiorno.
Raggiungono un'utilitaria parcheggiata in una via con i portici.
Senti, prendi le chiavi. Voglio guidare in montagna.
Prendi le chiavi?
Un attimo. Te lo chiedo.
Il commissario, sulla sessantina, testa calva, pizzetto brizzolato, posa due pacchi sui sedili e sale al posto del passeggero. Fosco sistema valigie nel bagagliaio. Nei locali del commissariato, lei accompagna Fosco a una postazione. Vasco accenna saluti. Attraversa un open space. Su una parete nota un curioso dipinto murale. Una nuvola con putti in berretto da poliziotto o in divisa. Entra in un ufficio dall'arredo classico. Rimira disegni pittorici alle pareti e un soffitto con affreschi e stucchi architettonici. Su una stradina sterrata che costeggia il lago, Lorenzo, detto il magico, pedala una mountain bike. Il giovane, castano, occhi chiari, indossa jeans, maglia e una camicia aperta al vento. Un'altra bici adatta a percorsi scoscesi si addentra nel sentiero. Un ciclista esile, casco, leggings e maglia attillata. Il giovane si ferma su una spiaggetta pietrosa, siede a terra e fuma pensieroso. Amaranta, scesa dall'altra mountain bike, si apposta tra gli alberi e lo fotografa da lontano con il suo cellulare. Due ragazzi in moto raggiungono Lorenzo, scambiano due chiacchiere e se ne vanno. La poliziotta resta nascosta con la videocamera puntata. Sulla stradina alle spalle di Lorenzo arriva un giovane in bicicletta. Si ferma vicino alla bici poggiata a terra e lancia qualcosa verso la spiaggetta.
Eccoci qui, rientriamo, abbiamo ascoltato tutte le clip che avevamo.
Sì, abbiamo diciamo fatto un popurrì di tre clip, di tre momenti diversi. Fabio, ti volevo chiedere un po' diciamo la tua impressione, non tanto su questa audiodescrizione nello specifico, ma a distanza di tanti anni da quel primissimo film audiodescritto ad oggi, se ti sembra che nella pratica diciamo del cinema si parli più di audiodescrizione, in che termini e quanto questo interseca poi il lavoro dello sceneggiatore?
Allora, beh, intanto vi dico la mia reazione emotiva ogni volta che sento un'audiodescrizione, è meraviglioso, sono attentissimo, perché praticamente voi ricostruite il mio lavoro. Quando io scrivo la sceneggiatura è praticamente un'audiodescrizione scritta, nel senso che io nella sceneggiatura è fatta di due parti, una didascalia in cui si descrive l'azione, cosa fa il personaggio, come è vestito, che cosa si vede dietro, e poi i dialoghi che gli attori reciteranno, ma queste didascalie che poi chi fa la regia trasformerà in immagini sono molto simili alle vostre audiodescrizioni, quindi è come ritornare alla prima fase di sceneggiatura, è sempre emozionante, mi colpisce anche vedere il modo diverso in cui, come dire, voi raccontate le stesse cose o a volte è esattamente uguale come l'avevo scritto io, è molto curioso. Sul fatto che se ne parli di più, beh, sicuramente sì, mi sembra, come dire, che quando oggi un prodotto audiovisivo non ha l'audiodescrizione sembra che manchi qualcosa, mentre una volta questa sensazione non c'era, quindi direi che sono stati fatti grandi passi avanti in questo senso. La vostra percezione qual è?
Ma sicuramente diciamo che negli anni sono cambiate tante cose, un po' anche sotto l'impulso dell'allora e oggi vituperata purtroppo legge cinema, che comunque ha dato un grande impulso anche alla questione dell'accessibilità, soprattutto al cinema, dove appunto come non è più, diciamo, non viviamo più la situazione di 15 anni fa, quando quel tipo di iniziative era relegata appunto ad una volontà privata o comunque singola, ma non estesa o trasversale a tutto il settore.
Infatti.
Quindi credo che oggi naturalmente si parla maggiormente di audiodescrizione, si parla anche molto di formazione, no, degli audiodescrittori, e qui io credo che possa esserci anche un modo di intersecare il lavoro dello sceneggiatore, di un tipo di scrittura che si adatta allo schermo, andando a cogliere appunto dal continuum degli elementi visivi quelli che sono pertinenti ad un racconto creato per una persona che non vede, ma che ha bisogno di avere nelle pause tra i dialoghi quegli elementi pertinenti alla comprensione del tutto.
Infatti, che non è facile dare, perché lo schermo cinematografico contiene tantissime informazioni, bisogna essere bravi a riassumere quelle più significative e narrativamente importanti, che è poi appunto lo stesso lavoro che devo fare io quando scrivo le didascalie che il regista dovrà trasformare in immagini. Facciamo due lavori simili in fase diverse.
Bene, credo che gli spazi, diciamo, di collaborazione siano veramente, veramente tanti, ma restiamo intanto sull'Appennino, restiamo sullo Sbirro, e diciamo, quali sono i tuoi prossimi progetti, se puoi anticiparci qualcosa?
Allora, beh, sto lavorando di nuovo con Bisio, che nel frattempo è diventato anche regista, ha scritto un film e girato un film, cioè ha girato un film che abbiamo scritto insieme un paio d'anni fa, che si chiamava L'ultima volta che siamo stati bambini. Ci ha dato sì, infatti, belle soddisfazioni, un film di cui siamo contenti, e adesso, pur continuando a fare l'attore e facendo tanti film e tanto teatro e televisione, vuole fare il secondo film da regista che stiamo di nuovo scrivendo insieme. Poi ho un altro film di cui non si può dire niente, perché il produttore sostiene che sia un'idea molto potente e ci conta molto, però vuole mantenere il segreto e basta. E poi mi tengo pronto nel caso Rai decida di fare una seconda stagione di Sbirri in Appennino. Questo dipenderà dai risultati. La prima serata di messa in onda ha avuto un ottimo 23% abbondante, la seconda è calata un po', vediamo come continua. E io ci conto, mi piacerebbe, anche perché a me piacciono moltissimi gialli. Da giovane volevo scrivere commedie e gialli. Le commedie ci sono riuscito perché al cinema c'è stato un periodo di grande moda delle commedie, persino eccessivo, ma i gialli invece no, nel cinema italiano sono molto pochi, quindi non ero mai riuscito a farli, e con questa serie ho avuto l'occasione di ritrovare un antico amore giovanile, appunto per il giallo.
Bene, noi ti auguriamo tanti tanti progetti ancora e tanti gialli, perché no? Fuori e dentro l'Appennino.
Grazie veramente per essere stato con noi, in bocca al lupo, a presto.
Grazie a voi e complimenti.
Grazie Fabio.
Bonifaci, grazie mille. E abbiamo già collegati gli altri due ospiti.
Ma tu lo sai che giorno è oggi?
Eccoci qua, allora, se sono già collegati, andiamo ad accogliere Flavia Caputi, collega audiodescrittrice.
Ancora, aspetta, ancora non le stiamo
non
chiamando,
so se è collegata.
Stanno arrivando,
okay,
no? Adesso
perfetto.
Arrivano. arrivano. Aspettate un attimo che ho Luisa che nel frattempo parla ma non parla al microfono.
Oggi io voglio fare gli auguri a Vera, perché se non ricordo male è il tuo compleanno.
Accidenti, no, lo faccio anche quest'anno allora.
Auguri, auguri di vero cuore, grazie per l'ottimo grazie. Lavoro che fai.
Grazie, io non lo sapevo.
Grazie a voi, lo festeggio in bellezza con voi e come sapete mai come quest'anno è un compleanno importante.
Importante,
grazie.
Sono compleanni importanti quelli che insomma ti posso capire bene.
E quindi oggi si festeggia la grande, tra l'altro con sole meraviglioso nel giorno tra l'altro che è il compleanno di Roma, perché Luisa mi si è avvicinata e mi fa: lo sai, oggi è giorno, io subito è il compleanno di Roma,
compleanno di Roma.
No, da romana è il compleanno di Roma
e anche il compleanno della di regina Elisabetta,
anche sì, oggi avrebbe fatto 100 anni,
non mi interessa anni. Nessuna delle due cose, invece il compleanno di Vera ci tenevo veramente a farti gli auguri e a ringraziarti per l'ottimo lavoro, veramente grazie mille, grazie
a voi.
E allora intanto abbiamo tutti e due i collegamenti pronti, quindi lascio a te.
Perfetto, allora, Roma se vogliamo.
Abbastanza.
Eccoci qua. Allora accolgo con grandissimo piacere Niccolò Cintioni, attore di I Cesaroni, Il Ritorno. Benvenuto Niccolò.
Salve. Buon pomeriggio.
Ciao Niccolò.
Benvenuto, grazie per essere con noi. E anche Flavia grazie. Caputi, collega audiodescrittrice che si è occupata proprio dell'audiodescrizione del Ritorno dei Cesaroni. Ciao Flavia, sì. Benvenuta.
Salve a tutti.
Ciao Flavia, ben trovata.
Allora, direi che lascio la parola a Flavia che porrà alcune domande a Niccolò su questo ritorno tanto tanto atteso di una serie amata, amatissima in questi anni e mai dimenticata. Flavia, a te la parola.
Allora, intanto saluto Niccolò Cintioni anch'io e ciao, sono veramente contenta di avere la possibilità di fare due chiacchiere insieme.
Piacere mio.
Allora, metto le mani avanti, di solito sono abituata a scrivere e non a parlare, quindi okay. Spero che tu sia clemente con me.
Sì, certo, io sono sempre costantemente emozionato, quindi forse non sono neanche bravo io a parlare in questo momento, però li proviamo, insomma.
Ok, meno male, temevo che tu avessi fatto tuo nel privato il metodo Cesaroni della minaccia con lo scopino del padre. No, allora, me la sono cavata.
Ok.
Allora, facciamo un gioco.
Sì.
Sei un attore e quindi ti chiedo di impersonare un descrittore.
Impersonare?
Quindi un descrittore. Scusami.
Sì. Faccio un po' il doppiatore, okay. Quindi in questo momento.
Ok.
No, perché è una mia grande passione, quindi mi fai anche contento.
Ok. Sì.
Io mi sono preparato un piccolo testo per descrivere, diciamo, il mio personaggio.
Ah, benissimo.
Quindi quando appunto vuoi io parto.
Ti faccio mettere nei miei panni, non quelli femminili, ma quelli da descrittore.
Sì.
E ti chiedo di descrivere il personaggio di Rudy, sia bambino ragazzo delle prime sei stagioni, e anche la sua evoluzione da adulto, perché immagino che ci sia stata appunto da parte tua un lavoro nell'evoluzione di un personaggio così iconico.
Senz'altro. Piano piano, tra una serie e l'altra, dopo tantissimi anni, sì, è partito facendo gli scherzi, come se fosse il Gian Burrasca della situazione, per poi diventare sempre più serio e forse più romantico, diciamo così. Però ho preparato un piccolo testo che vorrei leggere, simpatico, diciamo, se posso.
Sì,
assolutamente.
Vado. Sentite questo ritmo nella mia voce? È il battito di chi vive a 100 all'ora. Io sono Rudy Cesaroni. Se poteste toccarmi, sentireste il cotone ruvido di una felpa sempre indosso e i capelli perennemente scompigliati, perché non conosco pettine che tenga il passo con la mia confusione. Le mie mani fanno di corde di chitarra e di asfalto. Sono mani che creano musica o che si cacciano nei guai, ma che sanno stringersi forte quando c'è bisogno di un amico. Non sono un tipo da silenzio o da passi felpati. Mi sentirete arrivare dal rumore delle mie scarpe da ginnastica che corrono o dal tono di chi ha sempre la battuta pronta per rompere il ghiaccio. Sono un'esplosione di energia un po' disordinata, un cuore che batte forte tra i vicoli della garbatella. Io sono quello che non sta mai fermo, quello che combina pasticci, ma che se serve sa restare accanto a te in silenzio. Quindi piacere di avervi qui, nel mio mondo fatto di suoni e di grinta. Come sono andato?
Bravissimo, pure bello.
Andato bene?
Sì, bellissimo. Molto. Molto carino.
Assolutamente. Un personaggio che parte, insomma, così, che fa gli scherzi di tutti i tipi a scuola, dispetti agli insegnanti, che però piano piano si mette un po' la testa a posto e diventa molto romantico, si innamora dell'amore e diventa un po' simile anche a quello che sono io Niccolò nella realtà, insomma, ecco.
Ok, perfetto. L'altra domanda che volevo
fare... ancora più serio perché fa il bidello, quindi insomma finalmente ha trovato un lavoro ed ha a che fare con gli alunni, no? Quindi magari può dare loro i consigli su come non studiare, purtroppo, ecco. Quindi non seguite mai uno come Rudy a scuola se vi trovate un bidello del genere, lasciate verde. Perché non
vabbè, non
caso.
Studiare ma cavarsela nella vita, insomma, quindi anche quello... Certo. Potrebbe essere un suggerimento, insomma, una scuola.
Esatto. Allora,
volevo chiederti, infatti, se pensi che il tuo personaggio si capisca e sia riconoscibile anche senza vederlo. Se Rudy
sì,
esiste senza una faccia, senza un corpo.
Io credo che tutti possano esistere senza corpo e faccia, che possano dare, diciamo, libera interpretazione attraverso la propria voce alle persone. La voce può dare tante sfumature, può far capire tante cose attraverso l'intonazione, dal tono si può capire come uno può intendere una situazione, no?
Assolutamente.
E quindi è un'arma efficace che può, insomma, tornare utile magari a chi non può vedere, che può interpretare lo stesso la situazione, magari farla a modo suo, che è anche una cosa molto bella, se vogliamo. Scusate, ma sono un po' raffreddato.
No, figurati, sono assolutamente d'accordo con te e volevo farti ascoltare
sì.
Anche il modo in cui noi abbiamo descritto non solo Rudy ma l'arduo compito del descrittore che
sì,
deve...
Sono abbastanza curioso.
Soprattutto, guarda, nella nuova serie dei Cesaroni, Il Ritorno, è talmente tanto parlata, fortunatamente, è ricca di dialoghi divertentissimi, che poi noi per inserirci, non dico che abbiamo fatto un po' di fatica, però insomma bisogna sempre essere... molto rispettosi del prodotto e è quasi un passo a due, no?
Sì.
E quindi se riesce bene, ora ascolterai e ci darai le tue impressioni.
Certamente.
Marta mette libri e quaderni nello zaino.
Ehi, ciao, se vuoi ti porto io a scuola.
No, mi accompagna Sharon.
Esce dalla camera.
Buongiorno Marta.
Ciao.
In bocca le scale.
Guarda, tranquillo, ciò che fa tutti i giorni con centinaia di 15 anni, sono tutti allergici ai genitori.
No, ma non ho più paura di quello, eh. Io speravo fosse solo un po' stronzetta, una cosa legata all'età. E invece sento che c'è qualcosa che la fa soffrire, ma non riesco a capire cos'è.
Però non dovrei svelarti i segreti del mestiere, eh.
Del bidello, Rudy?
Del ribelle. Senti, il mio consiglio è questo. Vuoi scoprire che cosa c'è dentro il cuore di Marta? Apri il cuore di Marta.
Ah, sarebbe questo il mega consiglio segreto. Cos'è, una frase da scatola di cioccolatini?
Vieni che ti mostro il cuore di Marta. Andiamo. Allora, questo qui, mio caro fratello, vedi? Guarda, questo qui. Questo è il cuore di Marta.
Si siede.
E si apre così.
Accende il portatile sulla scrivania.
No, Rudy, no.
Ecco, vedi, chi è questo bel giovanotto maggiorenne di nome Jonathan?
Allarmato, Marco si precipita da Rudy.
Vedi?
Fissa impensierito lo schermo con un selfie del giovane a torso nudo postato su un social.
Chi è questo?
È sera, Rudy è in camera. Da un cassetto della scrivania prende un cellulare e va da Marco seduto sul letto.
La sim è nuova di zecca, al telefono un po' meno. Quello che mi hai dato, anzi, che mi devi ancora da? Questo è. Grazie.
Afferra la banconota che gli allunga Marco.
Sono a merda, eh?
Diciamo che sei un allievo promettente. E comunque stiamo utilizzando il buon vecchio metodo Cesaroni. E il metodo Cesaroni non è peccato.
E mo?
E mo? Mutti medesimi nei panni di Jonathan, le mandi un messaggio, occhio, perché il primo è sempre il più difficile.
Ma come si fa? Ma che me fai fare? Ma come si fa a fare Jonathan su?
Come fai? Lo cerchi sui social e lo imiti. Oh, sei te l'artista, eh?
Potrei esordire scrivendo anglo-italiano. Ehi, Mara, come stai tu?
Fuori.
Ho dato 50 euro, eh?
La prossima volta 6,50, fuori.
Marco va alla porta.
Grazie, eh?
Lancia un'occhiataccia al fratello ed esce. Rudy scrolla il capo.
Ok, questa è la spina dorsale del menù della bottiglieria Cesaroni. Stavolta io vorrei che foste tutti sinceri.
Dopo l'assaggio, sul volto di Livia e Marta compare un'espressione estasiata.
A me sto gnocco mi ricorda il sorriso semplice di paranonna.
Che comunque era anche una gran signora.
Oddio, è buono come quello che mi faceva Ezio. Me lo facevo ogni volta che si voleva fare perdonare. Sempre quando non era chiuso il cinese, ovviamente.
Virginia osserva soddisfatta.
Però.
La famiglia che assapora i suoi piatti. Un largo sorriso le illumina il volto. Carlo posa la forchetta e si rivolge alla figlia.
La crostata miscione ricotta mi fa capire quello che mi sono perso in tutti questi anni.
Vedi, a qualcosa è servita.
Il padre non resiste e addenta un altro grosso pezzo di crostata.
È eccezionale, Virginia.
Mimmo a bocca piena annuisce. Virginia porge una ciotolina a Marco che mangia il pollo con i peperoni.
E questo è solo per te. È un budino al cacao amaro. Il cacao amaro è l'anima inquieta della cucina. Ed è l'unico ingrediente che può darmi il calore di cui ho bisogno. Come te.
Lui affonda il cucchiaino nel budino, poi lo porta alla bocca.
È squisito. Come te.
A Virginia.
All'applauso di Carlo si unisce tutta la famiglia seduta al bancone. Virginia, emozionata, si mette una mano sul cuore in segno di ringraziamento, poi rivolge uno sguardo di gratitudine a Walter.
Eccoci qui. Allora, che effetto fa?
È molto bello, si sente che c'è un grande lavoro dietro, è tutto incastrato molto bene. Direi che insomma riesco a capire tutte le scene. Tra l'altro queste sono scene che devono ancora mandare in onda. Cioè, praticamente sarebbe la prossima puntata questa, se non sbaglio.
Giusto, Flavia.
ricordo le scene.
Esatto. Se ricordi le scene, è così. Una piccola anticipazione, direi che esatto. Si può.
Abbiamo fatto un piccolo spoiler.
Tutto, quindi si può, ascoltando, si può comunque capire bene tutto quanto.
Avevi già ascoltato? Sì,
ci siamo sovrapposti, ma ti avrei chiesto se ti era mai capitato in passato di ascoltare altre audiodescrizioni o.
No, non mi era mai capitato, sinceramente no. Sinceramente no. Però è molto molto bella, molto bella, perché comunque un conto sono le battute, un conto è tutto ciò che c'è intorno alle battute, che ti fa capire anche i movimenti di un personaggio e tutto il resto, quindi è, diciamo che è una cosa che si completa, no?
Sì.
E quindi bene, bello, molto bello, devo dire.
Com'è stato tornare sul set dei Cesaroni? Dici un po', perché insomma sono passati un po' di anni, qualcuno non c'è più, sì, siete cresciuti, certo. Tutti. Che effetto fa?
L'effetto è stato molto molto bello, quello di tornare in un posto dove comunque sono cresciuto, e diciamo che i Cesaroni hanno fatto parte e continuano a far parte della mia vita da un sacco di tempo. Cioè io avevo 12 anni praticamente, adesso ne ho quasi 33. quindi non c'è un... ci sono pochi ricordi della mia vita in cui i Cesaroni non ne fanno parte. Quindi diciamo che sono molto importanti, sono quasi fondamentali per la mia vita proprio. Quindi sì. Tornare nel mio habitat è stato molto molto emozionante e... quasi una terapia, insomma.
Più bello, interpretare oggi il tuo personaggio quando eri più piccolo.
Sono situazioni diverse, sì, sono situazioni molto diverse, però devo dire che c'era un'aria molto
molto bella quest'anno sul set, sempre familiare ovviamente, però di grande gioia, di condivisione, e sono molto, molto felice di aver ritrovato i miei compagni e di aver approfondito un'amicizia che magari prima non si poteva coltivare più di tanto, no? Perché la nostra età era molto differente, insomma, si faceva sentire la differenza d'età. Invece oggi siamo tutti, tra virgolette, coetanei, quindi ci siamo conosciuti un po' di più, e questo mi ha fatto molto piacere, insomma.
C'è stata un po' di paura nel riprendere una serie che ha avuto un immenso successo e per la quale sicuramente c'è stata un'aspettativa molto alta?
La paura c'è sempre in qualsiasi cosa,
sì, soprattutto
nella mia vita, lo capisco, che io sono una persona piuttosto ansiosa, però ce l'aspettavamo, insomma, dovevamo combattere contro questi mostri, l'insicurezza, il non capire se potrebbe piacere o meno al pubblico, il tempo che è passato, le cose che cambiano, la gente che cambia, però ci sono i pro e i contro ovviamente, certo. E i pro sono che portiamo comunque, credo, una bella botta di nostalgia che fa sempre comunque bene, e un attimo di magari di serenità con tutte le cose che stanno succedendo in questi
anni.
Sì,
infatti è una nostalgia di quella positiva, non quella che induce alla tristezza.
Sì, dove magari, no, dove quando magari forse le cose andavano un po' meglio, o almeno i primi anni 2000 sono indimenticabili per me, poi non so.
Qual è il segreto del successo di questa serie, secondo te?
La semplicità, l'inclusione, il senso della famiglia.
Stavamo nel fuori onda mentre ascoltavate l'audio descrizione, stavamo dicendo con Chiara quanto fosse bello il brano che hai letto, no? Devo dire, mi sono emozionata, sono emozionata particolarmente, veramente scritto.
Grazie.
Bene, e insomma recitato molto bene, è stato veramente emozionante.
Grazie.
Sai, è stata mi è venuto in mente che potrebbe essere anche una, così, un'idea, una sperimentazione da provare, no? Cioè una sorta di audiodescrizione fatta proprio dagli attori, magari.
Vorrei cominciare a narrare gli audiolibri, quindi sono disposto, se volete, insomma.
Fantastico. Sì, è molto, molto bello, e trovo anche molto bella l'idea, perché chiaramente quando si audiodescrive, l'audiodescrittore deve stare in determinati tempi e non eccedere nella descrizione per non travalicare i limiti del prodotto. Però il personaggio, l'attore conosce il proprio personaggio, quindi tu hai dato una panoramica anche emotiva che nel lavoro dell'audiodescrizione spesso si perde per ovvi motivi anche tecnici contingenti, ma che ti catapulta proprio nella dimensione del personaggio, in qualche modo te lo fa seguire, ti fa sognare, ti fa immaginare, e trovo che questa possa essere un'idea anche carina da applicare in altri contesti.
Beh, perché no?
Vedremo. Saremo curiosi.
Pensare a, che so, i Cesaroni, il ritorno, la descrizione spiegherata da Nicolò Centioni sarebbe proprio
fantastico.
Il massimo.
Un po' come Francesco Pannofino che doppia Hagrid nell'autobus di Harry Potter.
Che meraviglia, pure quello.
Fantastico.
Sì. Fantastico davvero. E allora grazie veramente per
grazie a voi.
Grazie per questa emozione che ci hai regalato con la lettura di questa
grazie
descrizione del tuo personaggio.
Grazie a voi di tutto.
In bocca al lupo per i Cesaroni, naturalmente. E grazie anche e soprattutto a Flavia Caputi, che ha audiodescritto tutta questa serie, che insomma è una serie importante, quindi è importante che ci sia un'audiodescrizione ben fatta. Grazie Flavia.
Grazie a voi, anzi volevo salutare anche Chiara Merlonghi, che è l'altra audiodescrittrice della serie, collega e amica, perché poi noi Artist Project siamo un po' come i Cesaroni, siamo tutti
giusto,
amici.
Siete
oltre
una
che
squadra, una grande squadra.
Formula che funziona, non si cambia, tutti insieme appassionatamente. Grazie a tutti quanti. Allora torno un attimo da Vera per andare in chiusura, non abbiamo tutto questo tempo, però forse volevi fare un accenno ad alcune uscite.
No, diciamo che le abbiamo fatte in apertura proprio per diciamo per non fare torto a Carlo, quindi direi che la nostra parte di annuncio
che salutiamo, Carlo, salutiamo, ciao, ci sei mancato un po' oggi, però visto non avresti fatto in tempo.
Era detto un po',
un po', perché non ci allarghiamo, dopo si monta la testa, quindi
esatto. Quindi non ci allarghiamo, lo ritroveremo a questo punto a maggio e direi che a piccole dosi può andarci bene.
E allora non ci resta che darci appuntamento.
Vediamo, esatto, il terzo martedì di maggio, il
terzo,
19 maggio.
È il 19, oh, meraviglia, esatto, nel piano 19 di maggio.
Maggio. Sì, esatto, con nuovi aggiornamenti su tutti i titoli cinematografici e televisivi in uscita e su tanti nuovi progetti.
Che... Comunque ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono seguirvi sui social, perché
assolutamente
siete
sì,
veramente dove... puntualissimi nel dare tutte le notizie possibili.
E dove troverete anche varie pillole appunto registrate dai nostri ospiti, tra cui anche quella di Niccolò Centioni, e a breve ci sarà un contenuto di Fabio Bonifacci, e per questo ringrazio sempre Luca Ciccioni e Mirella Pazzaglia che dall'altra parte quindi ci aiutano, non li sentiamo a voce ma li sentiamo forti e presenti con il loro lavoro costante di preparazione, di pubblicazione e quindi di supporto.
Benissimo, grazie mille,
grazie per
avermi,
ancora tanti
grazie
auguri,
a voi.
Un abbraccio,
grazie, grazie, un abbraccio anche a voi,
a
buon proseguimento,
grazie.
Ciao.
Slash Radio Web ha presentato audio descrizioni, rubrica realizzata in collaborazione con Movie Reading e Artist Project.